lunedì 28 ottobre, nuova edizione di GR Val di Chiana su Radio Incontri in Blu Cortona. Stefano Bertini ai microfoni vi dà il benvenuto. Le notizie di oggi provengono da Cortona e da Castiglion Fiorentino. Si terrà a Cortona la 61esima edizione del congresso internazionale Making Cities Livable. L'evento è in programma da domani 29 ottobre al 1 novembre e vedrà confrontarsi nella città etrusca esperti provenienti da ogni parte del mondo sul tema della vivibilità dei contesti urbani. L'appuntamento è curato da Institute for Livable Cities, organizzazione entrata in contatto con la realtà cortonese grazie a Carmel, la città gemellata dell'Indiana negli Stati Uniti. Nel comitato organizzatore sono presenti il già primo cittadino James Brainard e Michael Mihaffi, in qualità di direttore esecutivo del progetto. L'evento vedrà la presenza a Cortona di numerosi addetti ai lavori, amministratori pubblici, architetti, docenti e studenti universitari da tutto il mondo. Gli incontri si terranno al Centro Convegni Sant'Agostino dal 30 ottobre. Nelle tre giornate dell'evento ci saranno appuntamenti conviviali e tour organizzati per i partecipanti all'evento per far conoscere le bellezze del territorio di Cortona. Tema della 61esima edizione del Summit è imparare l'ecologia di un luogo da natura, cultura e storia. Fra gli approfondimenti si segnala quello sul King Charles Poundbury, un complesso di Le Plessis alla periferia di Parigi. Siamo lieti di ospitare questo importante appuntamento internazionale che vede la nostra città in prima linea insieme a quella di Carmel, dichiara l'assessore alla cultura Francesco Attesti. Affrontare le sfide urbanistiche del futuro è un argomento affascinante e interessante, che permetterà uno sviluppo consapevole e sostenibile. Questa rappresenta solo una delle molteplici collaborazioni tra le nostre città gemellate. Auspico una sempre maggiore sinergia per calcare insieme sentieri virtuosi. Siamo molto onorati e grati di lavorare con la città di Cortona per questa conferenza internazionale, dichiarano gli organizzatori Brainard e Mihaffi. Il nostro lavoro va avanti oramai dal 1985. I nostri ospiti sono entusiasti di visitare le bellezze cortonesi. Vogliamo cogliere quali siano stati i fattori che hanno contribuito a far diventare Cortona una meta turistica così importante e comprendere anche le sfide che attendono questa e altre città. Castiglion Fiorentino per l'ultima notizia di oggi. Castiglion Fiorentino si sta avviando lungo il percorso della digitalizzazione, un cammino che rappresenta soprattutto una vera e propria necessità strategica per migliorare la qualità della vita dei cittadini e costruire un futuro più sostenibile. Investire in innovazione tecnologica consente di semplificare i servizi pubblici, aumentare l'efficienza e garantire trasparenza. La strada intrapresa è quella giusta, dichiara Marco Meucci, consigliere con delega all'innovazione tecnologica. Le scelte tecnologiche degli ultimi anni sono in linea con le tendenze moderne. Oggi la maggior parte dei programmi usati negli uffici comunali rientrano nella categoria Software as a Service, il che significa che le applicazioni sono ospitate su internet e accessibili direttamente tramite un browser web. Questo approccio, che rende il software disponibile come servizio online, permette di unificare il sistema informatico del comune e facilita la collaborazione tra gli uffici. La transizione digitale del comune si è tradotta anche in un aumento dei servizi accessibili direttamente dai cittadini. Oggi, tramite il portale online, è possibile richiedere certificati, effettuare pagamenti e consultare documenti pubblici. Questo non solo riduce i tempi di attesa ed elimina molte delle difficoltà logistiche, ma contribuisce anche ad una maggiore trasparenza amministrativa. Un'attenzione particolare è riservata all'inclusività. Nessun cittadino deve essere lasciato indietro nella trasformazione digitale. Per questo motivo il Comune ha avviato l'iniziativa del facilitatore digitale, al fine di assistere le fasce di popolazione meno avvezze all'uso della tecnologia. L'intento è di estendere e rendere più accessibili questi servizi per consentire a tutti di fruire dei vantaggi della digitalizzazione. Siamo sulla strada giusta, ribadisce Meucci, perché i dipendenti comunali stessi hanno espresso la volontà di ricevere formazione per gestire al meglio i nuovi strumenti digitali, consapevoli che il loro ruolo è fondamentale per il successo della trasformazione tecnologica. Il consigliere sottolinea come la velocità dell'evoluzione tecnologica richieda impegno costante, formazione continua e collaborazione tra tutte le parti coinvolte. L'informatizzazione del Comune di Castiglion Fiorentino rappresenta un esempio concreto di come la digitalizzazione possa migliorare l'efficienza dei servizi pubblici, abbattere le barriere e avvicinare l'amministrazione ai cittadini, puntando verso un futuro più connesso e inclusivo. E anche per oggi è tutto, adesso passo la linea ai miei colleghi con i loro spazi e con le loro rubriche. Noi ci risentiamo domani, martedì 29 ottobre, per una nuova edizione di GR Val di Chiana. Buona giornata a tutti voi!
Frutti di stagioni, una rubrica di spunti e appunti a cura di Don Ottorino Cosimi.
amici radioascoltatrici e radioascoltatori di Radio Incontri, i giorni che passano ci rivelano sempre più la potenza del messaggio profetico del viaggio di Papa Francesco ai confini del mondo. Ce ne parla in un articolo in Avvenire Matteo Liutti. Il Papa consegna con evidenza il suo messaggio. La fede cristiana, il Vangelo, la Chiesa hanno a che fare con ogni dimensione dell'umana convivenza e hanno ancora molto da dire e da dare nella costruzione di una civiltà fondata sulla dignità, sulla libertà, sulla partecipazione. Se il tema delle periferie si tiene in qualche modo con la storia di questo pontificato, la questione dell'incisività dei cristiani nel mondo ha molto a che fare con l'impegno e gli sforzi che le chiese locali mettono in campo ogni giorno per portare nel territorio, dentro le case, nelle istituzioni, quei valori irrinunciabili che sono il cuore del cristianesimo. In Italia questo tema, ad esempio, ultimamente ha portato a un rinnovamento di impegno verso la costruzione di un virtuoso scambio tra realtà e persone operanti nella società a livello politico e del terzo settore. Una spinta energica, come sappiamo, è arrivata in questo senso dalla Settimana Sociale di Trieste. Laggiù Francesco ha dimostrato che i cattolici hanno qualcosa da dire anche dove sono minoranza, perché sanno mettersi in ascolto e costruire ponti.
Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
Buon inizio di settimana a tutti e ben trovati all'ascolto della pagina sportiva. Il nostro primo appuntamento inizia con il riepilogo dei risultati del campionato di Serie C, Girone B e la sua 11ª giornata, visto che l'ultima partita è stata giocata proprio alle 19:30 di ieri sera, Lucchese-Pescara. I risultati: venerdì Pianese batte Gubbio 3-1, Ternana-Rimini 1-1, Vispesaro 4, Carpi 0. Nella giornata di sabato Campobasso-Sestri-Levante 0-0, Alegnago-Torres 3, Legnago 2, Arezzo-batte Spal 2-1. Nella giornata di ieri a Perugia Milan Futuro 2, Perugia 0, Pineto 1, Ascoli 0, Pontedera-Virtus-Entella 1-1, a Lucca Lucchese 1, Pescara 3. E veniamo alla classifica, quindi Pescara punti 26, Ternana, Virtus Entella, Torres, Arezzo 22, Campobasso 18, Vispesaro 16 insieme alla Pianese, 15 il Gubbio, 14 il Rimini, 13 il Perugia, 12 la Lucchese, Pontedera e Pineto insieme al Carpi ne hanno 11, Sestri Levante 10, Milan Futuro 9, Ascoli 8 e la Spal ne ha 7 e Legnago Salus 6. Da notare che la Spal è partita con una penalizzazione di meno 3 e che Pescara e Milan Futuro hanno una partita da recuperare. Lo faranno il 21 di novembre. E adesso parliamo di Spal Arezzo, appunto l'Arezzo sotto di un gol è riuscito a ribaltare la partita al Comunale Stadio Città di Arezzo. Il film della partita raccontatoci da Massimiliano Cuseri.
L'Arezzo ritrova la vittoria in casa 2-1 al Comunale in rimonta dopo un primo tempo poco convincente. Troise sceglie un 4-3-3 che non si era mai visto, arretrando Renzi con Settebrini, Guccione e Mavugli a centrocampo e Pattarello, Tavernelli a sostegno di Ogunseye. Dossena, che arriva con tante pressioni addosso, va con il 3-5-2 con Carson e Rao davanti. La Spal parte bene, dopo 3 minuti su uno schema da calcio d'angolo Mignanelli serve Buchel, ma il tiro del centrocampista finisce a lato. È il gioiello 2006 Emanuele Rao a mettere davvero paura all'Arezzo quando prende il pallone dopo la metà campo, resiste al ritorno di Mavuli e Renzi entrando in area e concludendo sul primo palo. Trombini risponde presente e la manda in corner. Con un Arezzo mai veramente pericoloso, due tiri fuori dallo specchio di Mavuli e Pattarello, la Spalla ne approfitta e a un minuto dalla fine del primo tempo trova il vantaggio. Mignanelli scende sulla sinistra, palla al centro su cui arriva Coccia in contrasto con un avversario che involontariamente manda la sfera verso Carson. Controllo e girata per il numero 9 che batte Trombini. Troisi non ci sta e durante l'intervallo ne cambia 4, inserendo Gucci, Gaddini, Santoro e Lazzarini. È proprio il 17 che ha la prima occasione con un colpo di testa dopo la sponda di Gigli, ma è facile bloccarla per Melgrati. L'Arezzo però ha un altro piglio e al 62esimo trova il pareggio. Guccione cambia campo per Gaddini, che al limite stoppa e appoggia per Renzi, tatticamente spostato più avanti, che di prima intenzione fa partire un destro su cui Melgrati non può nulla. Grande gioia per il ventenne che trova così il suo primo gol tra i professionisti. Non smettono di spingere gli Amaranto, che hanno una doppia chance, prima con Gaddini, che dopo essere entrato in area conclude con il sinistro impegnando Melgrati, respinta che diventa buona per Gucci, ma l'estremo difensore Spallino compie ancora una bella parata e manda in corner. I nuovi entrati però sono in gran forma e al 72esimo confezionano anche il gol del sorpasso. Gucci riceve palla sulla tre quarti e apre per Gaddini, che punta Sottini, entra in area e chiude il sinistro sul primo palo. Bacio al legno e gol con Melgrati sorpreso. Grande ingresso in campo per il numero 11, che trova assist e gol ribaltando la partita. La SPAL prova a reagire e ha due belle occasioni. Prima Sottini su calcio d'angolo impegna Trombini in una gran parata. Poi nel recupero Bruscagin sfonda sulla destra, palla arretrata per Rao che conclude verso la porta. Lazzarini ci mette il piede e la devia sulla traversa. Pallone ancora buono per Zammarini che prova con il sinistro ma finisce alto. Sospiro di sollievo per tutto il comunale che può festeggiare al termine della partita. Era solo la prima partita del trittico che aspetta gli Amaranto, impegnati martedì a Carpi e domenica con l'Ascoli. Si dice che chi ben comincia sia metà dell'opera. Speriamo allora che valga anche per i ragazzi di Troise.
Post partita con Emanuele Troise.
Mister, non so se ha parlato con il suo collega Dossena, alla fine era una partita particolare per lui, no? Non so se ha avuto modo di stringergli la mano, di salutarlo, se sì, che cosa vi siete detti?
No, lo farò adesso, purtroppo non sono riuscito perché dopo la partita sono entrato subito dentro e non l'ho ancora incrociato, ma ecco, nelle interviste precedenti gli va dato merito di aver fatto un grande primo tempo. Poi ci abbiamo messo del nostro, perché comunque siamo stati passivi, ma dall'altra parte sono stati bravi loro. Il secondo tempo abbiamo avuto quella capacità, quella forza di reagire che fa ben sperare, però ecco, dobbiamo prendere sia il mezzo bicchiere pieno che quello vuoto. Quello pieno è di aver fatto tre punti importanti, quello vuoto è che bisogna essere più costanti e dare più continuità, soprattutto in questo campionato, perché durante 90 minuti oggi siamo stati anche un pizzico fortunati con la bravura di Trombini in alcuni episodi, ma non sempre può andare così, quindi ci permettono di recuperare al meglio, ci permettono di andare a Carpi con entusiasmo, ma consapevoli che la strada è ancora lunga.
Mister, atteggiamento troppo passivo nel primo tempo dovuto anche alle scelte di formazione o viceversa, nel senso che le scelte di formazione poi hanno inficiato anche l'approccio alla partita?
Sì, senza nascondermi, ho detto ai ragazzi era anche responsabilità mia per quello che era un assetto, quella che voleva essere una partita diversa in termini di aggressività, di recupero palla immediato, ma allo stesso tempo poi se avessimo tenuto palla con i Pattarello, con i Tavernelli, piuttosto che con Buccione da mezzala, avremmo potuto creargli delle difficoltà. Non è andata così. Tante scelte possono essere condizionate, ma allo stesso tempo, ripeto, se parliamo del sistema piuttosto che della distribuzione del gioco, li abbiamo agevolati. Dall'altra parte è stata brava anche la SPAL a creare delle condizioni di fase offensiva che hanno maggiormente aumentato le nostre difficoltà.
Mi si direi mezz'ora bene, no? Arrembante, con due gol e altre occasioni, e invece il quarto d'ora finale, quello come se lo spiega? Non so se ha avuto modo già di parlarne con i ragazzi.
Ma la sensazione a caldo, no, non ho parlato con i ragazzi, ma la sensazione a caldo che nel momento in cui abbiamo fatto gol abbiamo riabbassato il baricentro e non te lo puoi permettere contro la SPAL, perché al di là delle difficoltà che hanno giocatori in grado di, nel momento in cui pensano e vedono le giocate, le trovano con qualità, con buona distribuzione, un organico comunque importante. Quindi me la spiego così: troppo bassi, troppo stretti, abbiamo concesso troppo campo, e quando vai a difendere in area di rigore può capitare, come è successo nell'occasione della parata di Trombini, che un avversario del genere può crearti le palle gol.
Ultima cosa, infine, comunque ci sono questi 22 punti insieme a Torres e Ternana. Se lo sarebbe aspettato inizio stagione di trovarsi così in alto dopo 11 giornate?
Ma vivo partita dopo partita con l'ambizione, quello che sto cercando di trasferire ai ragazzi sul lungo termine non riesco a fare i programmi, quello che stiamo cercando di fare è nel quotidiano, cercare di migliorare ogni settimana, di alzare sempre di più l'asticella, perché è la nostra ambizione, la mia ambizione, ma anche proprio un modo di interpretare questa professione. C'è sempre da migliorare e mi stanno seguendo in questo, perché anche oggi, al di là di quelle che possono essere quattro cambi, dove mi è dispiaciuto perché comunque non do la responsabilità ai quattro che sono usciti, piuttosto a tutto il merito di quelli che sono entrati, ma allo stesso tempo prendo il dato di fatto che nel momento in cui si sintonizzano e sono tutti concentrati sull'obiettivo, può succedere quello che è successo oggi, cioè ribaltare un risultato veramente a fronte di un primo tempo che ci ha visto in difficoltà.
Bene, come ha già detto Massimiliano Cuseri nel suo servizio, l'Arezzo tornerà in campo domani sera per la prossima giornata di campionato, essendo ospite del Carpi. Domenica prossima alle 17.30 invece l'Arezzo tornerà allo stadio Città di Arezzo, appunto ospitando l'Ascoli. Domani parleremo diffusamente anche della vittoria, della bella vittoria della Pianese, che ha battuto il Gubbio per 3-1. Ed è tutto, vi ringrazio per la gentile attenzione. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli. Previsioni meteo del 28 ottobre 2024. Banchi di nebbia o dense foschie al mattino su pianure e fondovalle in dissolvimento. Nel pomeriggio, passaggio di alcune nubi medio-alte alternate a schiarite, tempo stabile ed in prevalenza sereno in serata. Venti deboli variabili, temperature stazionarie. Affidabilità alta.
Avete ascoltato GR Valdichiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.